voglio anche ringraziare tutti voi, tutti quelli che sono, che hanno organizzato questo evento in questo teatro splendido. Se avessi una voce migliore mi verrebbe voglia di cantare in questo teatro. E quindi vorrei parlarvi di come si può fare tutto il bene per gli animali. E questo argomento porta insieme l'ideale di vivere veramente un altruismo efficace. Questo è un nuovo movimento di cui ho scritto in questi anni e ovviamente è l'altro grande argomento che ho trattato nella mia vita, riguarda appunto gli animali e riguarda in modo particolare la riduzione della sofferenza animale. E quindi inizierò a parlare un pochino dell'altruismo efficace, di che cosa è, e poi passerò a come possiamo applicare l'idea di altruismo efficace agli animali. Se vogliamo sapere che cos'è questo altruismo, beh, andiamo ovviamente a consultare Wikipedia e troviamo questa voce all'interno di Wikipedia. La cosa interessante è che Wikipedia è un segno di quello che accade oggi nel mondo. Perché se avessimo guardato Wikipedia 8 anni fa non avremmo trovato nulla sull'altruismo efficace, perché è un movimento molto recente ed è il termine è venuto fuori, viene usato soltanto negli ultimi 8 anni, ma questo termine ovviamente ci spiega bene che cosa è esattamente. Si tratta al contempo di una filosofia e di un movimento sociale. La filosofia di cui parliamo è una filosofia che riguarda vivere con un importante obiettivo nella nostra vita, con un obiettivo fra i tanti naturalmente, che è quello di rendere il mondo in cui viviamo un posto migliore, essenzialmente di aiutare gli altri ovunque siano e comunque siano. E la seconda parte di questa filosofia è questo riferimento ad applicare prove e ragione al fine di determinare i modi migliori per migliorare il mondo. Ma non basta, non è abbastanza fare soltanto qualcosa che può rendere il mondo migliore. Se avessimo fatto qualcosa avremmo fatto probabilmente più bene. Non è un'idea strana per molti di noi, perché quando ad esempio compriamo cose per noi stessi, se stiamo comprando oggetti, generi di consumo, una lavatrice per esempio, magari chiediamo ad un amico dei consigli, per chiedergli qual è una buona lavatrice, quanto l'hai pagata, potrei trovarla a un prezzo migliore o cose di questo tipo. Siamo molto preoccupati di comprare un oggetto che abbia valore, ma è una cosa strana che invece quando doniamo ad organizzazioni che cercano di aiutare gli altri, la maggior parte di noi invece non fa mai ricerche per sapere se qual è il posto migliore a cui donare, l'ente migliore a cui donare. E l'altruismo efficace nel suo come movimento vuole invece incoraggiare le persone a porsi questa domanda e a trovare delle prove per usare la propria capacità di usare i dati a disposizione per capire qual è il modo migliore per aiutare gli altri. Perché il movimento crede che se lo facciamo allora useremo le nostre risorse con effetti molto più grandi per ottenere un impatto molto più grande in questioni come la povertà globale, aiutare le persone che vivono in povertà estrema in altre parti del mondo, oppure perché no aiutare gli animali e ridurre la loro sofferenza il più possibile. E quindi questa è la filosofia alla base del movimento, e come ho detto è un nuovo movimento che è emerso nell'ultimo decennio, è un movimento che sta prendendo forza sempre più, ormai 100 organizzazioni diverse in paesi diversi di tutto il mondo, in Europa, in Nord America, in Asia, a Singapore per esempio, ma anche a Hong Kong, in Australia, in Canada, ed è un movimento crescente di persone che sono in contatto con altri, che cercano di trovare modi migliori per vivere, ma soprattutto per aiutare gli altri. Qui abbiamo dunque alcuni dei valori di cui si fa portavoce l'altruismo efficace, come potete vedere. Dovremmo prendere a partire dal punto che noi accettiamo tutti che la morte è brutta e che tutti vorremmo ridurla, così come vorremmo ridurre la sofferenza. Qualunque sofferenza vorremmo ridurla, e se c'è una morte prematura, se i bambini muoiono, se le persone giovani muoiono, e noi potessimo prevenirlo, questo anche davvero sarebbe importantissimo. Ma questo naturalmente non vuole negare che ci siano anche altri valori, ma l'altruismo efficace infatti promuove anche altri valori, ma prevenire la sofferenza e la morte sarà il centro dell'altruismo efficace su cui tutti possono concordare, anche se il movimento non è specificamente orientato a ridurre le sofferenze degli animali. Penso che ci sia un accordo generale sul fatto che almeno tutti gli altruisti efficaci che io ho conosciuto ritengono che la sofferenza animale è un qualcosa di molto brutto, che se potessimo ridurla dovremmo cercare di farla in altro modo. Alcuni dei nostri seguaci daranno per esempio priorità ad aiutare persone nel mondo povero, altri invece potrebbero dare priorità ed enfasi ad aiutare gli animali o a fare altre cose. Ma io non penso che ci sia alcun disaccordo sul fatto che ridurre la sofferenza degli animali sia un importante obiettivo che l'altruismo efficace vuole raggiungere. Il terzo punto riguarda quest'idea, cioè la massimizzazione del valore atteso. L'idea del valore atteso parte dal fatto che noi agiamo sempre in un certo senso con incertezza. Qualunque cosa facciamo, le cose potrebbero andare male, e quindi anche se abbiamo un ente di beneficenza che sembra molto affidabile, è sempre possibile che qualcosa non vada come dovrebbe. Alcuni enti benefici hanno grandi probabilità di raggiungere i propri obiettivi, per esempio l'organizzazione contro la malaria è un'organizzazione molto efficace che distribuisce zanzariere per prevenire la malaria e salvare bambini che si ammalano, e lo sta facendo ormai da molti anni, il suo lavoro è stato valutato in modo indipendente, quindi penso che se donate a questo Against Malaria Foundation sicuramente avrete una grande possibilità che aiuterà le persone, che eviterà la morte di molti bambini e probabilmente salverà molte persone anche adulte. D'altro canto potreste pensare che io vorrei lavorare su obiettivi anche più grandi. Vorrei ridurre il cambiamento climatico, per esempio, ma naturalmente questo, questa è una questione importantissima che nei prossimi decenni e nei prossimi secoli naturalmente colpirà migliaia di persone, ma il fatto di riuscire a farlo è un qualcosa di molto difficile. Ci saranno probabilmente alcune bambini che potranno essere salvati dalla malaria, ma certamente il problema del cambiamento climatico è ancora più grande e quindi è quasi imparagonabile. E quindi il valore atteso significa il valore che si riesce a ottenere anche andando contro a ciò che potrebbe non funzionare come vorremmo. La probabilità di piccoli cambiamenti, per esempio, la possibilità di cambiamenti che non si verificheranno, ma dovremmo cercare di capire cosa fare e capire che qualunque cosa si faccia è comunque più importante di nulla. Certamente non ha senso fare delle cose che non hanno alcun risultato. L'importante è che ci sia, anche se piccolo, un risultato. E l'ultima cosa che voglio citare è di avere, di assumere una prospettiva globale. L'altruismo efficace non accetta l'idea che dovremmo focalizzarci soltanto su coloro che sono vicini a noi. Al contrario, se viviamo in una società benestante, come penso siamo tutti noi radunati qui questa sera, allora l'altruismo efficace ci dice che potremmo fare una grande differenza se aiutassimo le persone, ad esempio, nei paesi in via di sviluppo, che sono lontani da noi, che non le persone vicine a noi. Perché nei nostri distretti, nelle nostre zone, le persone, anche se sono povere, comunque rispetto agli standard dell'estrema povertà, comunque hanno qualcosa, hanno dell'acqua potabile, possono mandare i bambini a scuola, hanno alcuni diritti di assistenza sanitaria di base, quantomeno, e hanno anche un certo supporto sociale, e anche se non è molto buono, anche se è molto basso, ma sicuramente imparagonabile alla presenza di 700 milioni di persone che vivono con meno di $1 al giorno, che è ciò che la Banca Mondiale considera il parametro di riferimento per la povertà estrema. E quindi tutto questo dovrebbe incoraggiarvi a cercare altre strade per aiutare le persone che non necessariamente si trovano nel vostro paese. E dunque diamo ora un'occhiata ad un'espressione filosofica di questo concetto che è emersa molto prima della nascita dell'altruismo efficace, e descritta da un filosofo che io amo molto, un utilitarista britannico, il cui nome è Henry Sidgwick. Probabilmente molti di voi non lo conoscono, ma quelli che conoscono l'utilitarismo sicuramente conoscono Bentham, conoscono Mill, e a meno che non abbiate studiato filosofia, invece non conoscerete probabilmente Sidgwick. Ma lui è stato un filosofo molto attento, in modo particolare io amo questo passaggio in cui lui suggerisce che il bene di ciascun individuo è di pari importanza, di pari peso al bene di qualunque altro, a meno che che hanno delle ragioni per credere che si può ottenere più bene in un modo anziché in un altro, e quindi parla di ragioni specifiche per ottenere più bene. Se qualcuno è in grado di ottenere maggiore felicità, maggior benessere, bene, benissimo, sicuramente in questi casi potremmo dire che ci sarà più benessere, ma a meno che questo sia il caso, allora il bene di tutti è di pari importanza, è allo stesso livello. Una volta Sigrid ha parlato di un individuo specifico, anche se non lo dice in questo specifico pezzo, ma altrove nel suo libro I metodi dell'etica, dice che include anche non esseri non animali, tanto quanto esseri umani. Come utilitarista, lui è a favore della riduzione della sofferenza, dell'aumento del benessere, e riconosce il fatto che non siamo l'unica specie che può riconoscere che è dotato, che merita felicità e benessere, e quindi include nella stessa equazione anche il benessere di altri esseri non umani. E quindi ora passiamo al tema che riguarda il trattamento degli animali oggigiorno e come potremmo pensare di aiutare gli animali. Se guardate questa immagine di questi cani così carini, probabilmente proverete un senso di affetto nei confronti di questi cani. Tutti, quasi tutti amano i cani, e in particolare questi cani sono estremamente carini e suscitano delle belle emozioni. Se doveste pensare di fare del male a questi animali, sareste inorriditi. La stessa cosa naturalmente sarebbe valida per questo gattino. Quindi questi animali, poiché li conosciamo, vivono con noi, ci sono vicini, questi animali evocano naturalmente una risposta positiva in tutti noi. Ma questo ovviamente non vale per tutti gli animali. Questa, per esempio, è un'immagine di galline che sono tenute in gabbie per deporre le uova, e queste gabbie non sono per fortuna più legali nell'Unione Europea, ma sono ancora legali purtroppo negli Stati Uniti e in molti altri paesi, ma tornerò su questo punto. Le galline stesse sono delle creature per cui le persone provano minore simpatia e si sentono, per cui provano meno affetto, lo stesso vale per esempio per i maiali. Qui abbiamo il caso di una strofa che è tenuta in condizioni di prigionia assoluta, qualcosa che negli ultimi 3 anni in Unione Europea non è più legale, ma come ho detto è ancora legale in molti paesi. E ancora una volta possiamo dire sicuramente i suini non suscitano tanta simpatia, neppure i pesci, addirittura ancora meno, perché i pesci hanno sangue freddo, perché sono non li accarezziamo, perché vivono in un ambiente completamente diverso. Possiamo guardarli attraverso un lente di un acquario, ma non abbiamo una relazione diretta con questi animali, e naturalmente non hanno una voce, quindi non possono lamentarsi, non possono dimostrare quello che sentono. Penso sarebbe molto difficile essere dei pescatori che prendono pesci del mare, dal mare, e che talvolta li lasciano soffocare in una cesta. Probabilmente questi piangerebbero disperati, ma non sentiamo i loro pianti. Io penso che sia molto importante pensare a tutti questi animali. perché ciò che discuto nel mio libro Liberazione Animale, che è stato pubblicato ormai 41 anni fa, è che qualunque essere che ha la capacità di soffrire è un nostro pari nella misura in cui la sofferenza conta. Non sto dicendo che è uguale sotto tutti i punti di vista, questo naturalmente non è vero, e potrebbero esserci diversi gradi di sofferenza, come Sidgwick ha detto nel volume di cui parlavo prima, ma il dolore di ogni essere, sentire dolore, dovrebbe essere considerato uguale. Il dolore di quegli esseri è uguale a quello degli esseri umani, e vorrei sviluppare maggiormente questa idea. Per esempio, lasciatemi citare questa mia visione del buddismo che ho affrontato nel mio libro, il progetto di compassione. Il buddismo è sicuramente più centrato sull'essere umano, sul significato degli animali, e che noi siamo stati fatti come immagini di Dio. Ma se guardiamo all'Occidente, all'Oriente, vedremo che c'è una maggiore vicinanza dell'idea di uguaglianza tra tutti gli esseri, molto di più di quanto accade nelle religioni occidentali. Cercherò di spiegare meglio questa idea: se un essere può soffrire e può avere delle esperienze belle, allora quello che facciamo ha un significato, ma in che misura? Potremmo ancora chiedercelo. E questa è l'opinione che ho diffuso e ho difeso per molto tempo. Noi dovremmo avere, dovremmo dare uguale peso a simili interessi di ciascun individuo, e questo dovrebbe essere indipendente da qualunque razza, qualunque sesso, qualunque specie. Potreste chiedervi perché improvvisamente sto citando razza e sesso. Lo sto facendo per fare un parallelo tra il razzismo e il sessismo, che spero tutti voi rifiutiate in modo categorico, e le specie che invece probabilmente molti di voi ancora accettano sulla base delle scelte che fate nella vostra vita. Perché se pensate al razzismo e al sessismo oggi, pensate per esempio agli europei che portano avanti il traffico, che hanno portato avanti un traffico di esseri umani nelle colonie, nelle Americhe. Oggi possiamo vedere che non c'è alcuna giustificazione per questo. Possiamo vedere oggi che ciò che le persone che possedevano schiavi, che hanno fatto la tratta di schiavi nel nuovo mondo, hanno sviluppato una idea, degli ideali falsi, una falsa ideologia per giustificare questa loro proprietà degli schiavi. E se abbiamo studiato la storia delle relazioni fra i sessi, possiamo vedere esattamente la stessa cosa. Possiamo vedere degli esempi lampanti di ideologie che si sono sviluppate per subordinare le donne, le loro vite, i loro desideri. E molti di voi naturalmente li rifiutano, ma in molti altri paesi questo non accade, lo sappiamo bene. E penso che dobbiamo guardare alle nostre relazioni con le altre specie nello stesso modo. Possiamo certamente vedere come le usiamo e come ci avvantaggiamo di queste. Quello che non vediamo facilmente è il falso ideale che ci a cui ci appelliamo per giustificarci nel continuare ad usare gli animali in questo modo. Quindi mi riferisco a questa ideologia come allo specismo, vale a dire come un pregiudizio contro altri esseri umani che non sono esattamente gli esseri uomini. Noi dovremmo rifiutarlo, così come rifiutiamo simili pregiudizi soltanto sulla base di razza e sesso. Voglio ora distinguere due tipi di specismo. Uno che possiamo chiamarlo specismo, possiamo chiamare specismo antropocentrico, vale a dire l'idea che noi esseri umani siamo al centro dell'universo morale e che i nostri interessi sono più importanti di tutti gli animali non umani. Ma abbiamo anche un diverso tipo di specismo che riguarda e che ha favore in modo particolare di alcuni animali o membri di alcune specie che noi troviamo particolarmente belli, carini, e questo naturalmente distorce i nostri sforzi di fare qualcosa per gli animali. Ma voglio darvi un esempio per spiegarvi meglio il concetto. Questa è una fotografia di cani che sono stati resi prigionieri per essere uccisi e mangiati. Molti di voi sanno che in questo periodo c'è un festival che si tiene nella città di Wuhan in Cina, un festival che prevede di mangiare la carne di cane. Mangiare cani è una pratica in molte parti dell'Asia, in Corea anche, e spesso questo suscita molte proteste in tutto il mondo. Organizzazioni animaliste lottano per questo, vengono firmate petizioni. Penso che sia un qualcosa di terribile che questo accada ai cani, a questi cani, e quindi penso che dobbiamo partecipare anche noi a eventi simili che però avvengono vicino a noi. Pensiamo per esempio a pratiche di questo tipo che potrebbero avere luogo in questo paese, ma anche in tutta Europa, praticamente tutti i giorni a centinaia di pulcini. E quello che stiamo vedendo qui è una pratica che è conosciuta come de-beaking, vale a dire tagliare il becco, che è fatta ai piccoli pulcini che dovrebbero diventare delle galline da uova, dei pulcini femmine, quindi che dovranno essere tenuti nell'industria di pollame. E data l'affollamento, anche se le condizioni sono leggermente migliorate in Europa, questi animali potrebbero diventare aggressivi se tenuti stipati in queste gabbie, e quindi coloro che producono questo pollame hanno deciso di mozzare il becco di questi pulcini per evitare che possano esserci delle zuffe all'interno delle gabbie. E questo viene ripetuto tutti i giorni. Si prende questo pulcino, lo si mette contro questo strumento, gli si mozza il becco e poi un altro, e si va avanti così tutto il giorno. Questa non è una procedura che non preveda dolore. Potete immaginare che il becco è duro e quindi è un po' come tagliare a noi un un dito, insomma, il becco di una gallina e il suo modo per relazionarsi con il proprio ambiente. E naturalmente se la gallina poi si sporcherà, probabilmente, o se starà nello sporco, riuscirà grazie al becco a riconoscere che cosa mangiare, che cosa evitare, che cosa non mangiare, insomma è piena, ricca di nervi che quindi portano dolore. Possiamo vedere dal comportamento di questi animali che soffrono enormemente per lungo tempo. È una procedura davvero dolorosa che continuiamo a portare avanti sulle galline. Se fosse fatto ai cani ci sarebbero proteste enormi, invece continua ininterrotto per quanto riguarda le galline. Ma quando consideriamo la portata, questa portata è molto, molto più grande di quanto sia il consumare carne, uccidere cani per consumarne la carne in Asia. Qualcosa quindi che dobbiamo cercare di prevenire e fare molto per prevenire. Se vogliamo quindi ottenere il massimo per gli animali e se vogliamo ottenere la massima riduzione delle loro sofferenze, allora dovremmo chiederci dove è maggiore la quantità di sofferenza e dove possiamo fare la differenza e non pensare all'attrazione, a che cosa ci attrae verso un essere piuttosto che un altro. Se fosse il caso di esseri umani, se qualcuno avesse detto c'è una violazione dei diritti umani in qualche parte del mondo, allora noi avremmo detto sicuramente mi dispiace, mi darò da fare, mi prenderò cura di questa cosa. Se qualcuno non lo facesse, penserebbe che è una persona tremenda. Il fatto invece che ci siano gruppi di persone razziste non ha nulla a che fare con tutto questo, naturalmente. E tuttavia noi siamo piuttosto lontani dall'avere questo atteggiamento quando parliamo di animali. Anche i numeri contano, e questi numeri sono qui presentati. Vorrei paragonare due questioni: l'uso di animali per gli esperimenti nella ricerca e l'uso degli animali a scopo di cibo. Entrambi questi numeri sono molto grandi in termini appunto di dati nel mondo. Si utilizzano circa 100 milioni di animali vertebrati per esperimenti e circa 60 milioni per la produzione di cibo, ma sono miliardi quelli di cui parlo, quindi stiamo parlando naturalmente di animali vertebrati. E i dati sono stati rilasciati da organizzazioni delle Nazioni Unite come la FAO. Il numero quindi 60 milioni che riguarda gli animali usati è enorme, è molto molto più grande e non includo in questo numero per esempio i pesci. Se lo facessimo i numeri diventerebbero probabilmente trilioni. Voglio spiegarti cosa intendo fare qui adesso. Da una parte abbiamo il numero di polli che soffrono da morire ogni anno, e questo invece è il numero di animali uccisi nei rifugi. Allora, il numero negli Stati Uniti è superiore a 8 miliardi e quindi è molto molto più di questo. Ma questi sono dei polli che muoiono prima di essere macellati. Uso questa espressione soffrono da morire perché veramente la sofferenza li porta a morire perché le gambe sono così zeppe che non riescono a sopravvivere perché a volte ingrassano molto velocemente e quindi non hanno più spazio per vivere. Questo accade normalmente nell'arco di 6 settimane e questo prendere peso così velocemente fa sì che le loro zampe si indeboliscano e loro non siano neanche più sorretti dalle loro zampe e collassino al suolo, circondati magari da 20.000 altri polli. Non c'è alcuna attenzione nei confronti di quelli che stanno morendo e quindi questi non riescono più a raggiungere il cibo, neppure a raggiungere l'acqua e finiscono per morire dissetati o di fame. Quindi questo è appunto un dato che si riferisce a queste morti terribili. 140 milioni di polli dunque soffrono questo destino ogni anno. Questo invece è il dato che riguarda gli animali uccisi in rifugi oppure per i laboratori, uccisi per le pellicce. E il dato è un dato combinato annuo. Animali e gatti uccisi appunto nei rifugi per animali, animali uccisi durante gli esperimenti, animali uccisi per ottenerne le pellicce. Si parla di 25 milioni, tantissimi, ma è comunque meno del 20% rispetto all'altro totale. E quindi per ogni animale ucciso in questo modo ci sono 5 polli, per esempio, che soffrono fino a morire. E non sto parlando di tacchini, di maiali o altri animali. Quello che voglio dimostrare è che la sofferenza di questi animali supera qualunque altro tipo di sofferenza inflitta agli animali dagli esseri umani. E se dovessimo includere i pesci, come ho detto, il numero sarebbe ancora molto più grande. I pesci normalmente, quelli che vivono in mari, non soffrono naturalmente, quelli invece che vivono nelle acque coltivate, in allevamenti, sono sottoposti a stress, però tutti soffrono molto quando muoiono, perché non ci sono dei modi umani per ucciderli. E dunque, se guardiamo quello che fanno le persone quando si parla di animali, si scopre che non donano ad organizzazioni che stanno cercando di avere un impatto su questa enorme sofferenza. Loro donano in particolare a enti benefici che si occupano di cani e gatti. Questa è una citazione da un libro molto recente scritto da Juan Pesciali, che è il presidente della più grande società per animali negli Stati Uniti. E all'inizio di quest'anno questo libro è stato pubblicato appunto nel 2016 e a pagina 16 dice che il 90% dei fondi del denaro che va alla causa della protezione degli animali è appunto devoluta a cani e gatti, mentre invece gli animali abusati nelle fattorie o nei laboratori ricevono soltanto un decimo delle risorse donate, anche se rappresentano invece il 99% degli animali che soffrono e sono a rischio. In altre parole, coloro che stanno donando a organizzazioni a favore degli animali non stanno facendo il loro massimo, si focalizzano su numeri molto piccoli di animali, mentre quello che noi dovremmo cercare di fare è cercare di ridurre questa grandissima dose di sofferenza pazienza che Terra ha per gli animali, e possiamo quindi chiederci: ma possiamo fare qualcosa al riguardo? È possibile avere un impatto su queste fattorie intensive? La risposta è sì, perché abbiamo già fatto qualcosa, abbiamo già un impatto oggigiorno qui in Europa e in altri paesi, e quindi lasciate che passi. Che vi faccia scorrere ancora qualche slide. Questa per esempio è come vengono tenute le vacche in California, incapaci di impossibilità di muoversi, a girarsi. Questo, come ho detto, non è più consentito per fortuna in Europa e neppure in alcuni altri stati. Questa è una femmina di maiale, una scrofa che è confinata in questo spazio, può soltanto sdraiarsi, non può neanche girarsi. E questo è stato il metodo standard di tenere le scrofe che avevano appena partorito i propri piccoli. E anche questo, grazie ai movimenti animalisti, è stato vietato anche in California e in qualche altro stato dell'Unione Europea, e anche McDonald's ha finalmente deciso di vietare la produzione di carne prodotta da animali confinati in queste gabbie, e quindi smantellerà i propri impianti. Quindi, abbiamo detto, sono bandite nell'Unione Europea e vengono attualmente smantellate da McDonald's, e un altro piccolo retailer, il cui nome è Walmart, che è una catena alimentare. McDonald's, come ho detto, ha deciso finalmente di passare a delle allevamenti al di fuori dalle gabbie nel prossimo decennio. McDonald's usa 2 miliardi di uova all'anno, circa il 4% di tutta la produzione ovicola degli Stati Uniti. Possiamo dunque vedere la fine di queste gabbie per le galline negli Stati Uniti. E ci sono molte ragioni per cui vogliamo fare tutto questo. Salveremo anche molti cereali usati per allevare gli animali, ben il 70%, perché naturalmente ci vogliono 6 litri di mangime in media per produrre mezzo chilo di proteine di carne. Ecco, questo è un grafico del Dipartimento di Agricoltura che mostra che vogliamo produrre proteine, semi di soia, vorremmo coltivare altri ortaggi, ma quando passiamo a prodotti animali vediamo che è piuttosto diminuita la produzione, e quindi non è necessario mangiare questi prodotti per nutrirci. Come riflesso di tutto questo, come riflessione del calo della produzione di carne animale, abbiamo visto anche dei miglioramenti in ambito di clima globale. D'altro canto, tuttavia, stiamo invece vedendo una crescita notevole di consumo di carne pro capite in Cina, compreso il pollame, e circa nel 2009 aveva raggiunto un picco negli Stati Uniti, poi ha iniziato a diminuire, mentre invece in Cina continua a salire incessantemente. Questo è il consumo totale e non il pro capite. Naturalmente la popolazione della Cina è 4 volte tanto quella dell'America, così bene consumano, tuttavia gli americani hanno consumato due volte tanta carne per persona rispetto al vaccino, e questa è una tendenza davvero molto grave, non soltanto per gli animali, perché questi animali sono confinati in questi allevamenti intensivi, ma naturalmente anche per il surriscaldamento globale. E quindi spero che riusciremo a cambiare qualcosa, perché stiamo pian piano vedendo più interesse in soluzioni alternative. La Cina probabilmente seguirà questa tendenza, e chiuderò la mia lezione con questa slide che dimostra l'interesse del tempo per l'essere vegani. È tratta da Google e riguarda ciò che le persone cercano per la loro vita, le ricerche che le persone fanno su Google relativamente alla qualità della loro vita. Se torniamo indietro a 10 anni fa, vediamo che questo veganismo era piuttosto stabile dal 2006, per i successivi 5 anni è rimasto stabile, poi ha cominciato a crescere. Se lo vediamo riflesso nell'apertura di ristoranti vegani, sono andato in uno ieri sera proprio qui a Torino e sono sicuro che non ce ne fosse nemmeno uno solo 10 anni fa, quindi un aumento notevole di cibi vegani disponibili nei supermercati, e quindi possiamo vedere un interesse crescente nella cultura vegana. E questo avviene in tutto il mondo e non soltanto in Europa. E quindi penso che se davvero vogliamo risolvere i problemi di cui parliamo, questa enorme sofferenza animale, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare, per riformare, e dobbiamo anche supportare organizzazioni che promuovono un'alternativa vegana al proprio modo di vivere, che vuol dire smettere di supportare gli allevamenti intensivi, in particolare quando vanno nei supermercati, e dare magari denaro per pagare questi prodotti. Questo fa altro che alimentare gli allevamenti intensivi. Dovremmo quindi ridurre e infine interrompere i nostri acquisti in questi prodotti animali, per interrompere questi abusi sugli animali e supportare organizzazioni ambientaliste.